Bentornati ancora per una nuovissima puntata di Weird Inside.
Nuovissima e forse ultimissima.
Ultimissima.
Già.
Mamma mia, allora dobbiamo salutare tutti, forse chi lo sa. Allora, quest'oggi avremo il decalogo abbastanza tostarello con i 10 prodotti più venduti della storia.
Ah sì?
Sì. E poi parleremo di un antico dilemma. Si parla di caso o destino?
Aha, quindi oggi puntata tosta.
Tosta.
Tanto per finire...
Abbiamo delle storie veramente stratosferiche.
Tanto per finire leggeri.
Stratosferiche. Allora, per quanto riguarda le canzoni, anche oggi avremo una playlist degna dei migliori, insomma, ascoltatori, quali siete voi. Abbiamo salutato tutti?
Sì, direi di sì.
Allora possiamo. Ci sentiamo il primo pezzo, così insomma ci mettiamo a nostro agio. E poi partiamo col decalogo.
Macklemore X, come si dice? X. Ryan Lewis, Can't Hold Us, featuring qualcun altro.
Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back question. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country.
Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Now, can I kick it? Thank you. Yeah. I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go off. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching.
Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we brought our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't.
Allora, partiamo subito con i 10 prodotti più venduti della storia.
Sarebbe a dire...
Cosa?
No, dico sarebbe...
Posto numero 10. Parliamo subito con un cellulare che è diventato un'icona.
iPhone.
Yeah.
Purtroppo.
A tutti piace telefonare con la mela. Come spiegare altrimenti un successo da 250 milioni di device? Lo smartphone più venduto al mondo con un incasso da 150 miliardi. Il quinto della serie è appena uscito. Il 5S, il 5C e comunque... si accettano scommesse sui pezzi venduti. Passiamo al posto numero 9, occupato dalla mitica saga di Harry Potter. Magia da 450 milioni di libri venduti.
Ah, pensavo dicessi magia da 4 soldi.
No, 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 no. È quella della serie di Harry Potter, il personaggio creato dal genio di Rowling. Dal primo libro della serie, Harry Potter e la pietra filosofale, il successo dell'opera non ha conosciuto pausa, portando gli introiti totali a circa 7,7 miliardi di dollari. L'ultimo della serie, Harry Potter e i doni della morte, ha venduto più di 11 milioni di copie, vendute nelle sole 24 ore successive alla data del suo rilascio.
Al day one!
Tra l'altro... c'è stato ieri o avantieri il day one di GTA 5.
In realtà la scorsa settimana.
Un gioco stratosferico. Ho visto il secondo 10 assegnato ai giochi.
Già.
Dopo The Last of Us, GTA 5 ha preso 10.
Naughty Dog e Rockstar rimangono imbattute quando fanno un videogame.
Evviva, quindi scoppiatevi a GTA 5. Quindi torniamo al nostro decalogo. Ottavo posto, parliamo di Thriller di Michael Jackson. La gemma più fulgida nella carriera del re del pop è Thriller. L'album da circa 110 milioni di copie vendute.
Migliari e migliari.
Ma anche una pietra miliare in ambito musicale. Merito della capacità di intercettare l'importanza del video come strumenti di promozione e di scegliere 7 singoli che a distanza di anni sono la colonna sonora della vita di milioni di persone. Ulteriore dettaglio, ha vinto 8 Grammy Awards nel 1984. Ah, hai capito? Oh! Settimo posto, parliamo dei mitici videogiochi Super Mario Bros.
Grande Super Mario!
Anche se fittizi, i fratelli Mario e Luigi sono diventati gli idraulici italiani più famosi nel mondo. Protagonisti di videogiochi che hanno fatto epoca, i Mario Brothers sono riusciti a farsi amare così tanto dal pubblico che le vendite dei loro giochi hanno superato i 262 milioni di unità.
Non solo, complice anche l'esclusività del videogame per le console Nintendo. Ha aiutato la Nintendo a vendere una marea di console e a fare tantissimi soldi.
Sembra lontanissimo il tempo della sua prima apparizione, del più anziano dei fratelli, Mario, nel videogioco Donkey Kong nel 1981. Eppure il successo continua per la gioia dei fan.
Sappi che io sono un utente Xbox, ma ho comprato apposta all'epoca il Nintendo DS e poi in futuro, cioè in seguito, il 3DS apposta per giocare alla saga di Super Mario.
Viva Mario, Mario è un grande. Al sesto posto troviamo un altro prodotto della mela di Cupertino. Parliamo dell'iPad. La tavoletta del Mosè della tecnologia, Steve Jobs, ha trovato un popolo di fedeli davvero numeroso. Infatti sono circa 67 milioni i device venduti, ma il prodotto è uscito sul mercato nell'aprile 2010. Giunto alla terza generazione, il successo continua in maniera eclatante se si pensa invece al tempo impiegato dall'azienda per vendere lo stesso numero di pezzi nel settore PC. Steve Jobs. Oh, quinto posto! Darth Vader ti dice qualcosa?
No, chi è? È il venditore di gelati all'angolo qua
sì,
in
Via Fratelli
Bandiera.
Sì, vestito di bianco.
Esatto.
Sì. Allora, troviamo Star Wars. scusate. La forza sia con te e gli incassi al botteghino pure. Tra maestri Jedi, Padawan e midichlorian, l'esalogia di George Lucas ha incassato cifre da capogiro. Il primo film, datato 1977, ha incassato più di 1,4 miliardi di dollari. L'intera saga circa 4,54 miliardi di dollari al netto di tutto il merchandising.
Che grandi. Star Wars è mitico.
Esatto. Dai, prima di continuare, dimmi. E vai
AC/DC, I Wait to Hell.
che idoli gli AC/DC. Allora, eravamo arrivati al quarto posto, dove troviamo la Toyota Corolla. Ebbene sì, un successo da prendere a modello, quello della Toyota Corolla, che ha venduto ben 39 milioni di vetture. La sua produzione, cominciata nel 1968, ha visto il modello evolversi in ben 11 versioni, con la media di una vettura venduta circa ogni 40 secondi. Un grande classico del mercato automobilistico su cui non tramonta mai il sole. Ci siamo, eh?
Sì, sì.
Siamo sul podio.
Andiamo.
Allora, abbiamo posizione numero 3, il Lipitor. Vabbè, ossia, non è proprio l'oggetto del desiderio del pubblico di massa, ma certamente un grande successo. Infatti, con più di 125 miliardi di dollari incassati, siamo sicuri che in casa Pfizer, colosso internazionale della farmaceutica, tutti amano Lipitor, il farmaco che aiuta a ridurre il tasso di colesterolo nel sangue. La creazione di Warner Lambert dal 1997 al 2011 ha raggiunto lo stellare incasso di più di 125 miliardi di dollari. Poi nel 2011 è scaduto il brevetto. E adesso posizione numero 2. So che apprezzerai.
Ci siamo, ci siamo qua.
So che apprezzerai. Posizione numero 2, parliamo della mitica PlayStation, ossia
la PS1.
Un gioiello del divertimento ludico made in Japan che ha totalizzato oltre 300 milioni di pezzi venduti.
Mi autocorreggo, la PS1 era già una versione avanzata della PSX.
Parliamo, sì, allora, la PlayStation Sony, battezzata sul mercato nel lontano 1995. Da allora, con i successivi aggiornamenti, ha raggiunto vette stellari, in particolare con la secondogenita della casa, la PS2, che ha venduto più di 150 milioni di pezzi, merito anche di giochi popolari come Final Fantasy, Grand Theft Auto e Gran Turismo.
Final Fantasy.
Proprio su Final Fantasy partiamo con la posizione numero 1. Tu eri tra quei 150 milioni, vero?
Quali 150 milioni?
Quelli che hanno preso la PS.
Ovviamente. Ovviamente.
Però adesso è l'Xbox.
Già, sì.
Come mai questo passaggio da Sony a Microsoft?
Allora, perché c'è Halo, che è un'esclusiva Microsoft.
Ah, ok. È il potere dei giochi.
Che insieme
giusto.
Alle altre esclusive Microsoft, cioè, hanno fatto... riempie il mio parco giochi, mettiamo.
Perfetto.
Così.
Hanno fatto pendere l'ago della bilancia. Comunque, posizione numero 1, un classico degli anni 80. Noi ce l'avevamo, io quando ero piccolo ce l'avevo, non ne ho mai finito uno. Parliamo del mitico cubo di Rubik.
Ah, io ce l'ho ancora.
Esatto, come vendere 350 milioni di pezzi venduti con un rompicapo. Parliamo del mitico e magico cubo di Rubik, creato da Erno Rubik nel 1974, la cui licenza fu poi acquisita da un produttore americano di giocattoli che lo ribattezzò col nome dello scultore, architetto e designer ungherese. Milioni di persone hanno tentato di risolvere il suo enigma, spesso arrendendosi, eppure ancora oggi non perde il suo appeal nei negozi di giochi.
Ce n'è uno che l'ha risolto, il record il record inverso, di maggior tempo impiegato.
Ma che storia!
Ci ha messo 33 anni.
Ma volendo apposta...
No,
oppure
diciamo,
è
non
capitato.
Sfruttando algoritmi, cercando di trovare lui la soluzione sua. Ci ha messo 33 anni, ma ce l'ha fatta. Guarda
ce
che
l'ha
è una soddisfazione.
Ce l'ha.
Bene, e proprio parlando di anni 80, che ti faccio ascoltare questa canzone che per me non tramonterà mai. Buggles, Video Killed the Radio Star.
Allora, e adesso entriamo nel cuore pulsante, vitale della puntata.
O come dico io, nel cuore.
Nel cuore. Nel cuore della puntata. Allora, credi al caso o al destino?
Al caso.
Al caso.
Con quella punta di dubbio che fa sempre bene.
Perché sapete che ci sono due fazioni, quelle legate, quelle che pensano che il futuro dell'uomo, di ogni essere vivente, sia legato al caso, ossia, cioè, accadono dei casi del tutto accidentali, che legano poi chiaramente che diventeranno il nostro futuro, oppure c'è chi pensa che questi casi, questi avvenimenti non siano poi così tanto accidentali, ma legati da un unico comune denominatore che è il destino. Noi oggi racconteremo delle storie accadute davvero, accadute seriamente, abbiamo anche le fonti, e poi traete voi le conclusioni. Allora, so che anche tu sei molto curioso.
Sì, un po'.
E parto subito con la prima. La storia che racconto adesso, come prima, è quella legata alla bambina, a un avvenimento accaduto a una bambina. La bambina si chiama Laura Barton e abita con i genitori a Barton, nello Staffordshire. Il fatto e le foto risalgono al mese di giugno del 2011. Laura stava partecipando a una festicciola con le sue amiche. A un certo punto il suo papà si avvicinò regalandole tre palloncini colorati gonfiati a elio. La bimba per gioco vi attaccò una scatolina in carta contenente un biglietto con scritto il suo nome, il suo cognome e l'indirizzo e un ciao, indirizzato chiaramente al nuovo proprietario di tre palloncini una volta che fossero ridiscesi a terra. I palloncini, aiutati dal vento, percorsero oltre 200 km prima di finire la loro corsa. Si fermarono dietro il giardino di un'altra bambina, che si chiamava anche lei Laura Barton, di 10 anni, residente a Pusey, nel Wiltshire. Appena si rese conto di ciò che era accaduto, la Laura del Wiltshire volle mettersi in contatto con l'omonima dello Staffordshire, e le due bimbe da quel momento divennero amiche. Entrando in confidenza, non solo scoprirono che avevano lo stesso nome, lo stesso cognome e la stessa età, ma anche che amavano pettinarsi allo stesso modo, avevano tutte e due un cane labrador di color nero, un criceto e un coniglietto.
Addirittura?
Sì.
E questa... si scoprì che erano gemelle.
No, 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 no. Questa, siamo solo all'inizio.
Addirittura, guarda un siamo po' la solo... casualità.
È caso o destino? Non si sa, non si sa. Allora, la signora Dorothy Carmel di Liverpool, 57 anni, scrive che era in volo da Londra verso la Florida per una vacanza, quando fu colta per la prima volta in vita sua da un forte attacco cardiaco. Quando la hostess si affrettò a chiedere se vi fosse un medico a bordo, alzarono la mano 17 uomini, tutti cardiologi specialisti che stavano andando a un congresso a Miami. Ovviamente le cure furono tempestive ed efficaci, e con i medicinali e gli strumenti di pronto soccorso a bordo salvarono la signora.
Beh, è andata bene, perché in un'altra occasione si sarebbero potuti scannare tra di loro su che metodo utilizzare per dare il primo soccorso alla signora.
Ma tu ci pensi che fortuna ha avuto questa signora?
17, pensa se si rompeva un piede invece.
Non c'erano ortopedici. Non c'era
medico
nessuno,
a
non
pagarlo.
C'era neanche un medico. Poi vuoi sapere... Allora, quella di James Dean te la lascio alla fine.
Va bene.
Perché quella è veramente devastante.
Già.
Ma, ne ho anche un'altra. Allora, parla una giovane vedova. Quindi se io in prima persona le parole della giovane vedova. Mio marito era morto di cancro a soli 35 anni di età. La signora si chiama Carol. Anche io ero un giovane vedovo. Mia moglie morì in un incidente d'auto mentre si recava al lavoro. Parla Bob Edwards, il marito di Carol, attuale di Carol. Si guardarono dolcemente e Carol proseguì il racconto. Entrambi i nostri matrimoni erano stati molto felici e tutti e due sapevamo che non saremmo più stati in grado di amare qualcuno così profondamente. Dopo anni di solitudine ci siamo conosciuti per caso a una cena parrocchiale e abbiamo cominciato a frequentarci. Poi ci siamo fidanzati e quindi sposati. Però c'era stato solo un problema, c'era un problema, il nostro passato. Io infatti avrei voluto condividerlo, mentre Carol non voleva saperne. Io ero ansioso di conoscere ogni dettaglio della sua vita precedente, lei no. Perché rievocare i nostri fantasmi? Chiedeva lei. Comunque, passarono 10 anni senza che nessuno di noi due accennasse mai al passato, quando un giorno decisi di fare un regalo a mio marito e gli annunciai che mi sentivo pronta per affrontare il nostro passato. Andai quindi in soffitta, presi i grandi album di fotografie e li mostrai a Bob. Qui siamo in luna di miele. Ecco, questa è stata scattata a Lourdes. Anche voi siete stati a Lourdes, no? Chiesi a Bob. Sì, anche noi, esclamò Bob. Beh, Ci va a mezzo mondo a Lourdes, non c'è niente di strano di questo. Tutti sono in cerca di benedizioni e di miracoli, risposi sorridendo. Fammi rivedere quella foto di te e Ralph a Lourdes, mi chiese all'improvviso. Io gliela mostrai nuovamente. Carol, chi sono quell'uomo e quella donna sullo sfondo della nostra foto? Non ne ho la più pallida idea. Stavano passando proprio mentre la foto veniva scattata e sono stati inquadrati anche loro per errore. Ti sbagli, Carol. Non è stato un errore, mi disse Bob. È stato il destino, perché, vedi, la coppia sullo sfondo siamo io e la mia prima moglie.
Ah, guarda un po' che coincidenza.
Pazzesco, pazzesco, pazzesco. E anche questo, molti di questi casi sono tratti dal libro Inquietanti coincidenze del 2006 di Plimmer e King. Non sono cose inventate da me o da Fra.
No, da me sì, invece, sono inventate. Beh, io direi che non c'entra niente con le coincidenze, però
vai,
ti farei ascoltare un pezzo.
Spara, spara.
Perché proprio nelle scorse settimane abbiamo sentito che forse si vuole un po' ritirare.
No.
Già, quindi ti faccio ascoltare.
No, il pezzo più triste.
Se si vuole ritirare, no. Scusa.
Va bene, va bene.
Tutti mi dicevano vedrai, è successo a tutti però poi ti alzi un giorno e non ci pensi più, ma scorderai di lei. Solo che non va proprio così, ore spese a guardare gli ultimi attimi in cui tu eri qui con me, dove ho sbagliato e perché, ma poi mi sono risposto. Possibile, solo l'orgoglio ci mette un po' di più per ritirarsi su. Però mi ha aiutato a chiedermi se era giusto essere trattato così da una persona che amarmi e proteggermi prima di abbandonarmi qui. No, no, nessun rimpianto, nessun rimorso, soltanto certe volte capita che appena prima di dormire mi sembra di sentire
Quindi si ritirerà?
Va. Caso o destino?
Caso o destino? Ah! Allora. Molto bellina anche questa, altre due. Mentre il celebre chitarrista Andrés Segovia stava tenendo un concerto solista a Berlino, fra la sorpresa sua e del pubblico la sua chitarra si era spaccata all'improvviso. In quello stesso momento a Madrid un suo caro amico, l'artigiano falegname che gliel'aveva costruita su misura, era morto.
Aia.
Caso o
questa
destino?
Questa è brutta, eh. Questa è dura da digerire.
Sì.
Come quando ti si ferma l'orologio in quell'esatto momento in cui dall'altra parte del mondo
muore chi l'ha fatto.
No, oddio. Vabbè, anche. Giusto.
O chi te l'ha regalato?
Esatto, ti immagini se si fermano tutti i Rolex del mondo?
Sì, anche i santi cadrebbero. Visto il caso e il destino, anche i santi cadrebbero. Comunque.
Oppure se ti scade la bottiglia di Parmalat nel momento esatto in cui
qui la stai bevendo.
No, nel momento in cui c'è stato il crack.
Il crack finanziario. Pazzesco.
Esatto. In quel
caso
momento
destino.
Scade,
sì. Caso destino. Chi lo sa. Comunque, un'altra storia. Una donna era salita in piedi sulla balaustra del suo balcone e piangeva a dirotto, lamentandosi in una lingua incomprensibile. Si trattava della signora Vera Stermak di Praga, sposata con un ingegnere italiano senza figli. Abitavano da molti anni in quel palazzo.
Ecco perché si lamentava. Ingegnere italiano, sicuro laureato al Politecnico, guarda.
Conduceva una vita molto tranquilla. Il marito spesso era fuori a casa per lavoro. La donna urlava e si disperava. Tutto era iniziato pochi secondi prima. Nessuno si era accorto di nulla a causa del rumore del traffico e di una sirena dell'ambulanza che stava transitando in quel momento. Nessuno ebbe il tempo di fare nulla, perché la donna smise di piangere, chiuse gli occhi e si lasciò andare oltre la ringhiera del balcone. Volò giù come un sacco di stracci, passandogli davanti e finendo sul marciapiede. Ma qui interviene il caso o il destino. Era disperata perché il marito la tradiva.
Aia.
Lui gli aveva detto che era fuori per lavoro, ma così non era. La povera donna terminò il suo volo cadendo addosso a un signore che stava passando di là proprio in quel momento,
rompendogli la spina dorsale più 8 costole.
L'impatto fu devastante e uccise l'uomo sul colpo, ma salvò miracolosamente l'aspirante suicida, che perse i sensi e si risvegliò in ospedale con numerose fratture. Tuttavia, il fatto che ti deve sconvolgere, perché tu non credi al destino, ma ti deve sconvolgere... L'uomo investito dalla donna era proprio suo marito che stava rincasando.
Ah, questa sì. Maledizione. Beh, oddio, cioè, guarda, sotto casa ci sta un po', ci sta. Cioè, è comunque interessante.
Va bene, ti vedo ancora scettico. Esatto. Ne vuoi sentire un'altra stratosfera?
Dai, fammene sentire un'altra.
Allora, Beethoven, Schubert, Dvorak e Vaughan Williams, fra gli altri, sono deceduti tutti dopo aver composto la loro nona sinfonia.
Già.
Mahler, che era al corrente di questa particolarissima maledizione, appena ultimata la composizione della sua nona sinfonia, aveva iniziato immediatamente a comporre la decima. Tuttavia non fu abbastanza veloce per poter vincere la corsa contro la maledizione e morì.
Non è finita.
Bruckner, per evitare di aggiungersi a questa lugubre lista, pensò bene di intitolare le due prime sinfonie 0 e doppio 0. Ma l'escamotage non funzionò e il tentativo di ingannare il destino fallì. Appena terminata la settima sinfonia, quindi la nona, contando la 0 e la 00, passò anche la miglior vita.
Come la farina.
Esatto, sinfonia 00.
Dunque, a questo proposito, non c'entra con la maledizione, ma è un escamotage che poteva essere utilizzato.
Ah, aspetta, me lo dici dopo, perché...
Va bene.
Perché il più cauto e superstizioso Sibelius, una volta arrivato all'ottava sinfonia, si fermò e non ne compose più. Visse altri 35 anni.
Dunque, ora io ti cito il mio mentore virtuale, insomma, che non mi conosce in realtà, ma io lo amo, Maccio Capatonda. che ha composto Drammi Medicali, celebre sitcom demenziale, in cui figura anche, pensa un po' tu, Elio di Elio e le Storie Tese, come attore protagonista.
Ah, però.
Esatto. Ora, che cosa è successo? Dopo Drammi Medicali 1, terminato dopo 12 puntate circa, ci sarebbe stato il sequel, Drammi Medicali 2. Ma Maccio Capatonda, che non ama particolarmente i due e che sostiene appunto che all'interno della serie Drammi Medicali 2 non è successo praticamente niente. Dopo Drammi Medicali 1 ha fatto Drammi Medicali 3, facendo solo un riassunto della serie 2 all'inizio della terza stagione di Drammi Medicali.
Effettivamente.
Beh, io avrei messo e avrei fatto la sinfonia numero 8, poi la sinfonia numero 10 con un intro che rimandava alla 9.
Sì, effettivamente era un escamotage.
Hai visto il genio?
Il genio, il genio. Hai capito.
Cosa pensavi? Dai, ascoltiamoci Sean Paul.
E vai.
Con She Doesn't Mind. Oh. Sta chiamando te.
And I know you like, so come on, push it on me. If it feels alright, wanna drop it low and break me up. No, she doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't mind. Girl, I got you so. Push it back on it, bring it back on it. Give me the thing, become a waffle lock on it. Bind it, wiggle it, set the trap on it. Two more shots, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. Two to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Hands up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Put it drop it low and bring me up. No, she doesn't mind.
Settembre 2013, sono circa le 18:41 e nonostante l'autunno si cominci a far sentire, qua dentro si schiatta dal caldo.
Caldissimo. Allora, te ne dico altre due.
Vai.
Se non cambi idea,
vai.
Perché se ti vedo sei ancora molto scettico. Ma, allora, un tassista ateniese si stupì non poco quando il cliente che aveva appena caricato gli chiese di condurlo proprio all'indirizzo di casa sua. Il tassista attraversò la città e giunse a direzione. E dopo essere arrivato a destinazione, davanti alla propria abitazione, rimase sempre più incuriosito. L'uomo pagò la corsa, si congedò, si avvicinò alla porta, estrasse dalla tasca una chiave ed entrò tranquillamente in casa del tassista. Il tassista a quel punto balzò giù dalla macchina e corse ad aprire con la propria chiave la porta di casa sua, cogliendo in flagrante sua moglie mentre baciava l'amante.
Già.
Tra i 12.000 taxi in servizio ad Atene, l'uomo era riuscito a prendere proprio il taxi guidato dal marito della sua amante.
È un po' sospetta come cosa, in effetti.
Ma ti vedo scettico? Non ti preoccupare, perché te ne leggo un'altra.
Vai.
Allora, sono altre due. Una brevissima e molto curiosa. C'è un fenomeno magico inspiegabile. Nelle giungle dell'estremo oriente, durante le notti estive, lungo le rive dei fiumi, per chilometri e chilometri, milioni di lucciole accendono e spengono le loro piccole luci all'unisono, in perfetta sincronia.
E abbiamo analizzato il codice Morse delle lucciole.
Cioè, come dirette da un silenzioso regista, trovano il ritmo per apparire e scomparire tutte insieme.
Grandi lucciole, brave. Alla Steven Spielberg.
Ma, questa è devastante. Se non cambi idea dopo questa, veramente non mi salutare più. Allora,
ciao Nico, per il momento non si sa mai.
Allora, l'articolo riportava la storia di una coppia di gemelli dell'Ohio, i quali subito dopo la nascita vennero adottati da due famiglie diverse. Avevano solo qualche giorno di vita quando furono separati e non si rividero più. Le rispettive famiglie d'adozione non si conoscevano fra loro, né sapevano che il bambino che avevano adottato avesse un fratello gemello. Nel 1979, dopo 39 anni di separazione fisica, senza essersi mai visti né conosciuti, i due fratelli si incontrarono in seguito a un'indagine presso l'ospedale in cui erano nati. A quel punto emerse che tutti e due erano stati battezzati con lo stesso nome, James. Lavoravano nelle forze dell'ordine, amavano il disegno tecnico e i lavori di carpenteria. Ambedue si erano sposati con una donna di nome Linda. Avevano un figlio maschio che avevano chiamato James Alan. Avevano divorziato nello stesso anno e si erano risposati nello stesso anno con due donne di nome Betty.
Le coincidenze.
Tutti e due i fratelli avevano un cane che si chiamava Toy. Quasi superfluo aggiungere che la loro località di villeggiatura preferita era San Petersburg, in Florida. Hai cambiato idea?
Beh, dai.
No, dimmi se hai cambiato idea.
Beh, non... Dio, tutto può essere, eh.
Tutto può essere. Tutto può essere. Allora, ne sto cercando un'altra che veramente ti convinca, perché ne ho tantissime. Ah, senti, Circa 6 anni fa, in un centro di ricerca americano, un gruppo di scienziati effettuò un esperimento molto importante sul DNA. Scelsero un uomo di mezza età, in buone condizioni fisiche, e lo misero a sedere davanti a una TV. Attaccarono al corpo di quell'uomo molteplici cavie ventose collegate a loro volta a un analizzatore schermografico di DNA. Nel frattempo, mentre gli scienziati preparavano l'esperimento, un gruppo di 3 medici entrò nella stanza e prelevò un tampone di saliva dell'uomo per analizzarlo in un laboratorio distante una decina di metri da quella stanza. I filmati trasmessi alla televisione erano di forte impatto emotivo: sesso esplicito, omicidi, vicende comiche, eccetera. Creati chiaramente appositamente per suscitare nel soggetto immediate reazioni emotive. L'esperimento iniziò e dopo qualche minuto gli scienziati si accorsero che, a seconda della reazione emotiva del soggetto, il suo DNA si modificava. In base al tipo di emozione percepita, alcune parti del DNA subivano una totale trasformazione rispetto alla loro struttura originaria. Ma qui arriva il bello. Perché quello che più di un'altra cosa rende l'esperimento significativo e unico al mondo è il fatto che le modifiche del DNA furono riscontrate persino sul tampone analizzato nel laboratorio a metri di distanza.
Addirittura.
Anche quel DNA si era simultaneamente modificato.
Quindi c'è connessioni wireless tra...
La direzione del centro ricerche decise di spedire il tampone in un'altra sede, a 560 km di distanza, e ripeterono l'esame. Con il medesimo risultato, anche a una distanza così grande, i due DNA interagivano e si modificavano nello stesso istante.
E come hanno spiegato questa...
Chi lo può sapere?
Però devo dire che questo mi sa più di scoperta scientifica.
Questa è una grande scoperta scientifica.
Chissà se è vera per tutti gli individui oppure soltanto per l'uomo dai superpoteri.
Chi lo sa?
Beh, nell'attesa che tu mi parli di James Dean...
Vai!
Io ti faccio ascoltare una canzone in cui lui viene citato, che è American Pie di Don McLean.
Ok, perfetto.
I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, now do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. The day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast, and landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. Played a marching tune. We all got up to dance, but we never got the chance.
Me la stavo fischiettando con gran gusto.
Ti sentivo infatti.
Allora, adesso parliamo, come te l'ho detto, te l'ho accennato prima, di James Dean e della sua morte, che è tra le più curiose. Sarà caso, destino, me lo direi tu dopo che te la racconto.
Già.
Allora, okay. James Dean, parliamo di James Byron Dean. Attore statunitense, è un'icona culturale che si riassume perfettamente nel titolo del suo film più celebre, Gioventù bruciata. Insomma, idolo delle teenager, uno che è morto a 24 anni, è caso di un incidente stradale. Insomma, è stata un'icona culturale, ribelle senza una causa, venne definita anche così. Ma comunque, arriviamo alla storia incredibile. Si parla dell'auto maledetta di James Dean. Secondo la leggenda sembra infatti che la Porsche 550 Spider, la sua auto storica, che lui stesso aveva ribattezzato piccola bastarda, racchiude un mistero terrificante quanto una sorta di maledizione. Infatti, a bordo della sua vettura, l'attore perse la vita trapassato dal piantone dello sterzo e dopo la sua morte l'auto non ha portato altro che sciagura a chiunque la utilizzasse. Dopo la morte di James, la macchina fu acquistata da George Barris, famoso in tutto il mondo per le sue incredibili creazioni di effetti cinematografici. Mentre veniva rimorchiata da un camion, si sganciò dai sostegni e spezzò una gamba ad un meccanico. Segna, eh?
Sì,
uno. In seguito il motore della piccola bastarda fu venduto ad un meccanico, un pilota dilettante, che lo installò sulla sua auto da corsa. Durante una competizione, il medico perse il controllo dell'autovettura, investì ed uccise uno degli addetti al controllo della gara. 2. Il medico rimase gravemente ferito. Un altro pilota, inoltre, aveva montato sulla sua auto un semiasse proveniente sempre dalla storica Porsche ed ebbe un gravissimo incidente stradale. Un altro corridore utilizzò i suoi copertoni a rischio di morire. Si parla di altre morti imputate a parte meccaniche provenienti dalla macchina del divo, ma non tutte sono vere. I veri episodi però possono essere verificati solo tramite i giornali dell'epoca, e mentre i pezzi del motore distribuiti tra diversi piloti provocavano morte e disgrazie, il corpo principale dell'auto maledetta giaceva silenzioso nel deposito di Barris. Qualcuno racconta che un ragazzino, che si intrufolò all'interno dell'auto per rubare un pezzo, si tagliò un braccio sul telaio in modo talmente grave che i medici furono costretti ad amputargli l'arto.
Mamma mia.
Questa non è verificata però. Successivamente, la carrozzeria ed il telaio del Porsche, nonostante fossero solo rottami, furono utilizzati in una mostra viaggiante per una campagna sociale contro la velocità, per la sicurezza sulla strada a Los Angeles e in tutti gli Stati Uniti. Pagando 50 centesimi, i visitatori potevano sedere al posto di guida e leggere una targa sulla quale era scritto: questo incidente poteva essere evitato. Avvalendosi della fama dell'attore e ponendo l'accento sul modo in cui era morto, si mirava a sensibilizzare i giovani d'America sui pericoli dell'eccesso della velocità. Una brillante iniziativa che la Porsche trasformò in un circo delle disgrazie che nessuno avrebbe più dimenticato. A Sacramento, il telaio dell'auto, senza alcun preavviso, si staccò, fracassando l'anca di un visitatore. Stai segnando?
Sto segnando tutto.
Alla tappa successiva della mostra, il camion che trasportava i rottami contorti della piccola bastarda fu tamponato violentemente. Nell'urto i portelloni si aprirono e l'auto slittò all'esterno, travolgendo e uccidendo un uomo a bordo di un'altra auto che viaggiava dietro l'auto articolato. Giunto nell'Oregon, il freno a mano del camion si ruppe all'improvso e il mezzo frantumò un'enorme vetrina di un vicino negozio. L'ultimo episodio si verificò a New Orleans, dove senza alcuna causa apparente la Porsche si sfasciò in 11 pezzi. I sostegni su quali poggiava la pedana, controllati accuratamente dagli addetti, avevano ceduto all'improvviso. Gli organizzatori della mostra itinerante decisero di rimandare i rottami a Los Angeles. Nel 1960 l'auto fu caricata su un treno, ma non arrivò mai a destinazione. Sparì misteriosamente nel nulla. Convinto che fosse stata rubata da qualche collezionista, per ritrovarla Barris ingaggiò alcuni investigatori privati e fu promessa una taglia di $1 milioni, ma non fu mai trovata, finché nel 1996 riapparve in Italia, dove fu restaurata da uno specialista. Come nuova finì poi ad un'asta privata per una cifra esorbitante. L'acquirente misterioso, probabilmente uno sceicco saudita, ogni tanto la espone a Las Vegas. Tra l'altro, se dimmi tu se questo è caso destino, ma comunque l'auto è un'auto maledetta.
La vorresti guidare, vero?
Non ci tengo tanto.
Bene.
Io ci avrei anche un'altra storiella molto deliziosa. Che
ma
è questa,
non possiamo.
Ma purtroppo non possiamo e rimanderemo.
La scriveremo su Facebook.
Esatto. Bene. Allora, siamo giunti alla fine di questa scoppiettante puntata.
E della stagione, attenzione.
C'è sempre questo...
La stagione è finita, sicuro. Sicuro. 100%, 10.000.
Sicuro. Però vedremo se riusciremo a fare qualcosa.
Non si sa mai.
Non si sa mai.
Di sicuro su Facebook, dove continueremo a mettere qualche storiellina.
Esatto, esatto. mai dire mai nella vita.
Insomma, per qualsiasi cosa scriveteci a wordinside.cu@gmail.com, veniteci a trovare su Facebook su www.facebook.com/wordinside e cercateci su www.ondequadre.polito.it.
Mamma, che
sono
preparato!
I podcast alla lettera W e ascoltate tutte le nostre puntate.
Ma quanto sei preparato?
Già.
Ma quanto sei preparato?
Bene, Nico, allora io ti saluto.
Fra, io saluto te. Alla adesso prossima. Noi andiamo a mangiarci una pizza.
Esatto.
Ci beviamo 3-4 birre.
Esatto.
Che ne dici?
Per festeggiare la
sì, tanto offre fra. Allora, quindi, tanti saluti a tutti.
Esatto. E ci ascoltiamo l'ultimissima canzone, che è Nella mia ora di libertà, di Fabrizio De André.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula, sulla strada, ma in mezzo al fuori, anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali. Tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame, di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone, che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
See you.